Domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Niccolo Vecchia e ben ritrovati con C'è di Buono. Ritorniamo dopo una domenica in cui non ci siamo stati con la trasmissione per motivo molto molto buono, ovvero sia l'inaugurazione della mostra dedicata ai 50 anni di Radio Popolare, che per circa un mese trovate alla Fabbrica del Vapore. Andate a visitarla, andate sul nostro sito radiopopolare.it per conoscere anche tutte le cose che potete fare per sostenere Radio Popolare e anche per celebrare i nostri 50 anni. D'altronde, da qui ai prossimi mesi ne sentirete parlare spesso. Invece, nel corso dei prossimi minuti, da qui fino al GR delle 13, sentirete parlare di cibo, di cucina, di cultura gastronomica. Oggi in realtà sarà una puntata diversa dal solito, anche in questo caso per un buon motivo. Parleremo di un tema che mi sta particolarmente a cuore, tra pochissimo ve lo svelo. E prima di raccontarvi chi sarà il nostro ospite di oggi e di che cosa parleremo con lui, vi ricordo soltanto che se volete ritrovare i podcast di questa trasmissione, o se, come ogni tanto vi dico, volete farvi ambasciatori o ambasciatrici della trasmissione e far conoscere C'è di Buono ad altre persone che magari potrebbero essere interessate, io intanto vi ringrazio molto se avete voglia di farlo, magari pubblicando anche dei post sui vostri social con i link eccetera eccetera. Se lo fate, davvero grazie. I podcast e quindi i link che potete scegliere e utilizzare sono quello di Radio Popolare con il nostro sito radiopopolare.it, dove trovate tutti i nostri podcast, ma C'è di Buono la trovate anche su Apple Podcast, su Spotify, su varie piattaforme dedicate a questi contenuti. Come vi dicevo, in questa puntata subito prenatalizia ci occupiamo di qualcosa che ha a che fare con i temi della nostra trasmissione, ma non soltanto. È una puntata che mi fa molto piacere poter realizzare e ringrazio da subito Medici Senza Frontiere, intanto per fatto che esiste, per il lavoro che fa da molti anni a questa parte, e poi per averci permesso di approfondire la conoscenza con Il Mondo a Tavola, 10 ricette senza frontiere, questo ricettario, questa raccolta online di ricette che è stata pubblicata recentemente, da pochi giorni, dal Samosa del Mozambico ai tacos messicani, leggo dalla comunicazione che ha accompagnato insomma la presentazione di questo ricettario scaricabile online, che propone un viaggio attraverso luoghi in cui lavora Medici Senza Frontiere, 10 paesi diversi, i loro sapori, le loro usanze, le loro ricette, appunto. E per parlare di questo ricettario, di queste 10 ricette senza frontiere che potete trovare online andando sul sito di Medici Senza Frontiere, io ho il piacere oggi di dare il benvenuto in trasmissione ad Enrico Vallaperta, infermiere d'urgenza veronese, che dopo 17 anni nell'ospedale di Verona ha lasciato quel lavoro per dedicarsi al suo obiettivo di aiutare le persone dove ce n'è più bisogno, nelle aree di conflitto, dove ci sono le catastrofi naturali, dove ci sono le epidemie. Enrico Vallaperta, intanto, come prima cosa, grazie di essere con noi, benvenuto ai microfoni di Radio Popolare.
Grazie mille, grazie per l'invito.
Stavo iniziando a dire qualcosa su di te, sulla tua storia, sulla scelta a un certo punto di lasciare il tuo lavoro nell'ospedale di Verona per portare la tua competenza medica in un contesto molto diverso. Io partirei da qui, poi ovviamente parliamo di ricette, parliamo delle tue esperienze che hanno a che fare con il cibo nei luoghi diversi in cui ti sei trovato, ma credo che sia importante dare ai nostri ascoltatori anche uno sguardo su questa tua scelta e sulle tue esperienze che ne sono conseguite.
Bah, sicuramente diciamo che è un po' una scelta controcorrente, nel senso sì. che dopo 17 anni ho lasciato il posto fisso, come si può dire, per andare a lavorare in contesti completamente diversi sia in termini di relazioni con le persone, quindi all'estero, con nazionali, con colleghi da tutte le diverse nazioni e con persone con cui spesso è anche difficile comunicare a causa delle barriere linguistiche, nel senso che io parlo l'inglese, un po' il francese, ma non quasi mai parlo le lingue locali, per cui tutto diventa molto più complicato. Scelta che dopo ormai 8 anni rifarei, anzi quasi 10 anni, rifarei a pie pari, contentissimo di averla fatta.
Il fatto che tu rifaresti questa scelta evidentemente è da un certo punto di vista una cosa che ci può fare sorridere, pensare a come tu abbia fatto una scelta che ti rappresenta e di cui sei contento e orgoglioso. Contemporaneamente significa anche che c'è molto bisogno dell'impegno di persone come te e di scelte di persone che altrettanto vanno controcorrente, come dicevi tu prima, e questa evidentemente non può essere una buona notizia. Tu hai lavorato in luoghi diversi, in Siria, in Iraq, sei stata una delle prime persone a entrare come operatore di MSF, in particolare il primo operatore italiano di Medici Senza Frontiere a essere entrato nella striscia di Gaza, dove sei poi tornato a più riprese, adesso ti trovi in Ucraina. Ci sono state sicuramente delle situazioni limite in cui ti sei trovato. Ci puoi ad esempio raccontare qualcosa delle tue esperienze in Palestina, nella striscia, a Gaza in particolare, visto che evidentemente è qualcosa di cui sentiamo parlare, abbiamo parlato anche qui su Radio Popolare per forza di cose, tutti i giorni, più volte al giorno.
Ma direi che sì, mi sono ritrovato spesso a lavorare in situazioni che possiamo definire al limite o comunque molto diverse, molto lontane da quello che potremmo immaginarci, nel senso che anche quando vediamo le immagini alla televisione, sì, sono solo immagini che passano, la realtà spesso coincide o è ben peggio di quello che vediamo. Parlando di Gaza, per esempio, sono entrato a Gaza a dicembre 2023, quindi col primo team che è entrato dopo l'inizio dell'invasione, seguita il 7 ottobre,
sì.
E la situazione era catastrofica, direi è poco, inimmaginabile, difficilmente ci si può ritrovare in situazioni in cui la guerra e i bombardamenti sono così vicini, sono spesso nel palazzo accanto a dove ci si trova. E questo, se era difficile da immaginare la prima volta che sono andato a dicembre 2023, ben peggio era quando sono tornato ad agosto dell'anno successivo, nel senso che mi sembrava impossibile, ma la situazione stava peggiorando ed è in continuo peggioramento tuttora, nel senso che sì, in questo momento non si sta bombardando, ma questo non vuol dire che le condizioni della popolazione stiano migliorando.
È importante riuscire a tenere insieme gli argomenti di cui stiamo parlando, anche se magari all'orecchio di qualcuno che è sintonizzato sulle nostre frequenze potrebbe sembrare strano, particolare, mettere insieme le ricette, le cose da mangiare, anche evidentemente quello spirito che ha a che fare con il periodo in cui stiamo per entrare, che evidentemente speriamo porti tante persone a impegnarsi per sostenere Medici Senza Frontiere, utilizzando come pretesto, diciamo, questa pubblicazione del Mondo a Tavola, 10 ricette senza frontiere. Cosa hai voglia di dire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici proprio su questo progetto, sull'idea di pubblicare delle ricette per parlare dei luoghi in cui Medici Senza Frontiere si trova a lavorare?
Beh, direi che questo progetto, io sono molto appassionato di cibo e di vino, e per cui è un progetto che mi appassiona È sicuramente molto bello. Spesso il cibo è un qualcosa che ci unisce, per esempio un'attività, preparare da mangiare, far da mangiare, è un qualcosa che faccio molto spesso quando sono in missione con i
Certo.
miei colleghi per creare team building e unione. E allo stesso tempo però è anche un argomento molto difficile da affrontare in questo campo perché ci si trova con persone che non hanno accesso al cibo. Spesso il cibo è avere accesso al cibo nei contesti in cui Medici Senza Frontiere lavora è molto complesso, a volte purtroppo non c'è accesso. E la malnutrizione, che è uno dei problemi principali che noi affrontiamo in tantissime delle nostre missioni, è in continuo aumento anno dopo anno.
Mi incuriosisce chiederti qualcosa proprio della parte più conviviale, della possibilità di utilizzare anche da parte vostra, da parte di operatori che arrivano in luoghi che evidentemente sono lontani da casa, quindi anche diversi per anche soltanto la lingua, le usanze, le abitudini. Utilizzare il cibo, utilizzare la cucina come modo per entrare in contatto con le comunità con cui poi vi trovate a lavorare, che vi trovate a supportare con la vostra competenza medica. Ecco, è qualcosa che succede, qualcosa che vi capita di toccare con mano?
Assolutamente sì, appunto come dicevo prima è un qualcosa che io uso molto per rompere a volte quelle barriere di, non di diffidenza, ma lavori con colleghi, ma sei sempre la persona estranea che arriva da fuori e che sta lì per un breve periodo, per cui spesso manca quel trovare come il ponte di collegamento. Oggi pomeriggio alle 4, per esempio, farò un gnocchi workshop con alcuni colleghi ucraini, dove alle 4 ci troviamo e facciamo gli gnocchi, poi li mangiamo ovviamente,
Certo.
però quello sarà un modo per avere più vicinanza con i colleghi, appunto, e trovare il modo per entrare più non dico in sintonia, perché in sintonia ci siamo, ma lavorare in quel modo così, più amichevole tra di noi e quindi più efficace.
Raccontaci qualcosa di più su quello che fate oggi, cioè questo workshop di gnocchi come funziona?
Ah, semplicemente abbiamo nella casa, nella guest house dove viviamo, siamo in 4 operatori internazionali, abbiamo invitato una decina di colleghi ucraini che lavorano con noi e bolliamo le patate, le spelliamo, le schiacciamo e aggiungiamo la farina e facciamo gnocchi.
E lo
Quindi
guidi tu
nulla di
questo?
diverso da quello che si fa a casa.
Certo, no, ma guidi tu, insomma, la ricetta, le cose, sei tu un po' il caposquadra in questa situazione.
Considerando che i colleghi, uno è svedese, uno è americano e uno è messicano, assolutamente sì, non lo lascerei mai questa parte.
Molto molto bene, tieni questa responsabilità e insegni quindi gli gnocchi. Quali sono le ricette invece che hai imparato in questi anni? C'è qualcosa che poi è entrato nel tuo repertorio di cuoco appassionato, visto che ci dicevi che è una delle cose che ti piace di più fare?
Allora, da buon italiano dovrei dire no, perché la cucina italiana è la migliore,
Ma,
però in
no, ma, noi,
realtà
ma noi siamo degli internazionalisti, lo
esatto.
sappiamo.
Infatti, no, direi assolutamente no. Tanti, tanti piatti che. Allora, il problema sono le materie prime.
Certo.
E spesso i colleghi non sono i migliori nel cucinare, i più esperti, e quindi poche materie prime e poca capacità nel lavorare in cucina si fa fatica ad apprendere.
Certo.
Diciamo che, così, una curiosità, il piatto che mi ha stupito di più finora ad
Sì.
oggi è quello che ho mangiato a Gaza appunto a dicembre del 2023, che era una ricotta fatta con il latte condensato e delle gocce d'aceto. È venuto fuori un formaggio che era una specie di ricotta che in quel momento era fantastico perché era l'unica cosa diversa dal pane e il kebab che riuscivamo a trovare ed è il piatto che ancora di più mi porto nel cuore.
Certo,
Poi
certo.
in realtà tanti piatti a base di riso, tanti piatti a base di fagioli, verdure cotte e capra. Quella si trova ovunque. Io ero un amante della carne selvatica, adesso inizio a far fatica a mangiarla perché In alcun tipo in Sudan era tutti i giorni, quindi quel gusto forte che mi è sempre piaciuto un po' alla volta è diventato troppo forte. Però
Certo.
ecco, diciamo che tutti i piatti a base di riso e verdure sono quelli che poi rifaccio a casa.
Hai citato il Sudan, segnalo ai nostri ascoltatori che se vogliono iniziare magari ad approfondire un po' la conoscenza con questo progetto di cui stiamo parlando con Enrico Vallaperta, il progetto si chiama Il Mondo a Tavola, trovate informazioni sul sito medicisenzafrontiere.it, ma se andate sul profilo Instagram di Medici Senza Frontiere, una settimana fa è stato pubblicato una delle ricette che trovate poi nella raccolta, in particolare il fulmedames, una ricetta che arriva proprio dal Sudan. È un'altra esperienza che immagino ti abbia toccato nel profondo, quella che ti ha portato in Sudan.
Assolutamente sì, sono stato in Sudan 2 volte, la prima volta sono uscito dal Sudan 15 giorni prima che scoppiasse l'attuale guerra, chiamata guerra civile, ma in realtà non è una guerra civile, quindi la guerra che c'è adesso, e poi sono rientrato la scorsa estate cercando dal Chad di raggiungere Khartoum, ma non siamo riusciti perché era troppo pericoloso, per cui è una missione fallita, diciamo.
Certo, credo che anche queste difficoltà e questi fallimenti, come l'hai chiamato tu ora, facciano parte purtroppo delle esperienze che dovete affrontare come Medici Senza Frontiere. C'è una domanda che voglio farti che ha a che fare evidentemente con le cronache con cui entriamo in contatto e che magari noi stessi da Radio Popolare proponiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, il fatto che la fame, il cibo e soprattutto la mancanza di cibo venga utilizzata spesso come arma contro le persone. Quindi il cibo prima l'abbiamo definito come non soltanto nutrimento, ma anche occasione di condivisione di unità. È forse ancora più tragico quando una cosa così potente e così importante per unire le persone viene utilizzata invece proprio al proprio opposto per distruggere, per dividere.
Purtroppo questo è un qualcosa che negli ultimi anni sta diventando la normalità. Fino a un po' di anni fa il diritto internazionale era un qualcosa che comunque, anche durante le guerre, durante i conflitti, era un qualcosa che veniva rispettato da tutte le parti, più o meno tutte le parti accettavano le regole del diritto internazionale. Ormai questo non succede più, anzi si mette anche in dubbio che debba esistere un diritto internazionale. Lo abbiamo visto recentemente con la guerra tra Israele di Israele verso Gaza e lo stiamo vedendo tuttora in Sudan, ma appunto succede tuttora nella striscia di Gaza. Gli aiuti umanitari non vengono fatti entrare. Per quale motivo? Quello esclusivamente di affamare la popolazione e mettere in difficoltà chi è presente, le persone civili che purtroppo alla fine sono quelle che ci vanno di mezzo.
Enrico Vallaperta, tu in questo momento ti trovi nell'area di Dnipro in Ucraina. Ci racconti qualcosa della situazione lì in questo momento?
Assolutamente sì, sono appunto a Dnipro, quindi nella zona est dell'Ucraina, circa a 60 km da dove si trovano le truppe russe, e la situazione qua cambia di momento in momento. Ci sono momenti più tranquilli in cui la vita è quasi una vita normale delle persone, e altri momenti in cui dobbiamo andare nei rifugi. Quindi i rifugi non sono altro che le cantine delle case, perché ci sono o bombardamenti con missili balistici o sempre più spesso la presenza di droni sopra di noi, e quindi il tutto diventa pericoloso. Questo ovviamente se si aggiunge ai continui blackout che ci sono, perché l'obiettivo principale è quello di colpire le infrastrutture energetiche, quindi diciamo che durante la giornata viaggiamo sulle 10-12 ore di corrente elettrica. unito alla temperatura sotto zero, rende la vita per noi che abbiamo un generatore non troppo difficile, ma per chi non ha il generatore e chi è dovuto scappare dalle proprie zone in cui vivevano, la vita è veramente dura, veramente dura.
Parlando specificamente del vostro lavoro, del lavoro, delle sfide che dovete affrontare come Medici Senza Frontiere, quali sono queste difficoltà e questo lavoro in particolare lì a Dnipro?
Ma le difficoltà sono che l'ambiente, la zona qua sta diventando sempre più insicura. 2 anni fa si parlava della guerra tra Ucraina e Russia come una guerra della seconda guerra mondiale, cioè molto ferma in termini di confini con le truppe che si muovevano. Negli ultimi 6-8 mesi c'è stato un grossissimo cambiamento, diventando una guerra estremamente tecnologica con la presenza di droni in modo massivo. E questo ha reso molto, molto più insicuro un'ampia zona dove prima la popolazione civile poteva comunque rimanere. Questo appunto con le condizioni difficili dell'inverno e questi problemi energetici sta rendendo la situazione molto, molto più complessa di quello che è stato o era nei 2 anni precedenti, 3 anni anzi precedenti.
Ci dicevi prima, Enrico, che sei un appassionato, insomma, di cucina, di enogastronomia, ti piace cucinare. Hai un piatto italiano invece che non vedi l'ora di poter cucinare quando tornerai da queste parti?
Allora, da veronese dovrei dire il lesso con la pera, che
Giusto,
sicuramente pochi
effettivamente.
conoscono,
Beh, no, dai, la
però.
pera che è una salsa molto buona che si
Esatto.
accompagna al bollito, sì, all'esso.
Esatto. In realtà io sono un amante di tutto quello che è crudo, dalla carne al pesce crudo, alle verdure crude, per cui la prima cosa che di solito mangio quando torno a casa è una bella tartare. E poi quando posso del pesce crudo, perché è quello che non riesci mai a mangiare quando
Certo.
sei in missione, dove la catena del freddo è un qualcosa di assolutamente inesistente, quindi qualsiasi
Certo.
cibo, se non è fritto, è molto molto ben cotto.
Certamente. Quanto ti fermi ancora in Ucraina?
E io sono quasi alla fine della mia missione, rientrerò verso metà gennaio.
Enrico Vallaperta ci ha raccontato un po' della sua storia, del suo lavoro. Io credo che sia molto importante per tutti noi sostenere il lavoro di un'associazione come Medici Senza Frontiere e un'occasione per farlo è anche questo viaggio intorno al mondo in 10 ricette senza frontiere. Si chiama Il Mondo a Tavola, il progetto di cui abbiamo parlato. Ci sono i tacos messicani, il salmone teriyaki che arriva dal Giappone, i samosa che partono dall'India, ma poi arrivano anche in Africa come in Mozambico, prima vi citavo il Full Medames e poi ancora il Lama Kun che ci porta in Turchia, il Borsch in Ucraina. Andate a scoprire queste ricette e sostenete Medici Senza Frontiere per tutti i motivi che credo siano molto evidenti anche nel racconto che ci ha fatto oggi Enrico Vallaperta, che io ringrazio davvero tanto, ti mando un grande abbraccio da parte di tutta Radio Popolare da qui e a presto.
Grazie mille a voi e mangiate qualcosa di buono anche per me.
E soprattutto buon divertimento oggi con il tuo workshop dedicato agli gnocchi, che siano degli gnocchi buonissimi, Enrico.
Vi manderò una foto e vi dirò com'erano.
Fantastico. Grazie ancora a Enrico Vallaperta. Ciao ciao. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di C'è di Buono. Io vi do appuntamento ancora qui per un paio di puntate che invece saranno riepilogative dell'anno, che troverete su queste frequenze le prossime domeniche, dalle 12.30 alle 13 sempre. Poi riprenderemo il nostro ritmo regolare. Podcast, sapete dove trovarli, su radiopopolare.it o su varie piattaforme. Invece state sintonizzati qui, non dovete fare nulla se state ascoltando in diretta, perché tra pochissimo arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao e buona domenica con i programmi di Radio Pop.
were strangers, but you pointed out my